Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Cari amici, bentrovati a Storie da Chiara Spoletini. Protagonista della nostra puntata di oggi, qualcuno che da un po' di tempo ci incanta e ci appassiona con le storie che racconta. Storie conosciute, sconosciute, vecchie e nuove. Storie di posti, storie di storie dimenticate, accantonate e riscoperte. Storie di uomini e donne, storie sempre diverse ma piene di umanità e attenzione alle sfumature. Storie che il nostro ospite racconta ormai sui palcoscenici di tutta Italia. Storie come la fila indiana, la pecora nera, scemo di guerra, fabbrica, radio clandestina. Protagonista della storia che raccontiamo oggi è Ascanio Celestini. Ben trovato.
Grazie.
Tu e le storie che racconti, o meglio di cui diventi parte. Tre di queste storie sono in scena in questi giorni al Teatro Vittoria, ma ne parleremo tra poco. Vorrei chiederti prima di tutto che cos'è che ti fa scegliere una storia da raccontare, perché quella e non un'altra?
Ma diciamo che intanto certe cose vengono raccontate perché semplicemente in qualche modo ci incappi, insomma, ci caschi in mezzo. Un po' come quando, per quale motivo, una persona racconta dove è stata in vacanza, perché c'è stato e quindi ha conosciuto quel posto. E a me capita di essere però interessato a certe storie piuttosto che ad altre perché c'è in qualche maniera un'umanità più evidente. Nella vita di un banchiere forse questa umanità non c'è, ma non tanto perché sia una persona potente, ma perché c'ha la possibilità di chiudere la propria umanità dietro tanti cancelli, dietro tante porte. Una persona che invece non è in grado di nascondersi, evidentemente la sua umanità risalta in maniera più netta. E quindi anche le contraddizioni vengono fuori in maniera più netta. Quando ho lavorato per esempio sulla Seconda Guerra Mondiale, facendo interviste a persone che avevano vissuto magari tanto un bombardamento quanto la deportazione, o semplicemente si erano trovate in mezzo ad una storia qualunque quotidiana di guerra, queste persone erano persone decisamente più nude, con meno protezione, quindi la loro umanità era più evidente e le loro contraddizioni più evidenti. Io mi ricordo la storia di Andra e Tatiana Bucci, due donne che da bambine sono state portate ad Auschwitz, e loro si sono salvate perché non mandate subito alle camere a gas, perché Mengele aveva pensato di farne, credeva che fossero gemelle e quindi aveva pensato di utilizzarle per degli esperimenti scientifici. Ecco, loro poi si sono salvate, sono ancora vive, e mi ricordo mentre stavamo ad Auschwitz, una delle due racconta della madre. La madre che appena poteva andava da loro nel loro Kinderblock ad Auschwitz e gli ricordava il nome e cognome. Ecco, che è la prima cosa che ti viene tolta lì.
La personalizzazione.
Sì, e non è una storia commovente detta così, però è, evidenzia un tratto dell'umanità che noi spesso perdiamo. Il nostro nome e il nostro cognome è protetto, però per esempio per un immigrato il nome e cognome non è per niente protetto, non è per niente scontato che ci sia. Per cui mi interessa molto di più la storia dell'immigrato piuttosto che d'un banchiere il cui nome e cognome tutto sommato è talmente protetto che può essere anche completamente dimenticato.
Dicevamo che sei in scena con tre di queste storie al Teatro Vittoria in questi giorni. Dal 9 al 14 ottobre c'è stato Pro Patria, dal 16 al 21 La Fila Indiana e l'ultima settimana, questa, fino al 28, siamo ancora in tempo per Fabbrica. Hai sempre pensato che avresti fatto l'attore? Come hai scoperto che avresti voluto essere un attore, uno che attraverso di sé racconta la vita di un altro, degli altri?
Ma in realtà è stato anche un po' un caso, nel senso che andando all'università io non ero stato a teatro fino a 19-20 anni, nel senso che ero stato deportato tre volte a teatro con queste cose orrende, inutili, anzi studenti pericolose che fanno le scuole portando centinaia di studenti a vedere spettacoli che mediamente sono orribili e comunque anche quando per caso incappano in uno spettacolo decente lo vivono un po' come una vacanza, ma non solo come una vacanza, se ce ne stanno 10 su 100 che sarebbero interessati a quello spettacolo si vergognano pure di manifestare questo interesse. Ma è giusto che sia così, cioè è giusto che la maggior parte dei ragazzi non siano interessati al teatro, nel senso che se noi facciamo un censimento in una palazzina qualunque al centro o nella periferia, beh, noi troviamo alcune persone che vanno a teatro, la maggior parte no, eppure tutte quelle che non vanno a teatro sono bravissime persone, magari che sono interessate ad altro, alla fisica, alla biologia, alla chimica. Ecco, io non sono interessato alla fisica, né alla biologia, né alla chimica, a me interessa il teatro, per cui ognuno si interessa un po' a quello che vuole, quello che sente più vicino. E invece prendere, deportare un'intera palazzina in un teatro qualunque significa creare un danno, sia per quelli che non sono interessati e che in quel momento dormono o fanno altro, sia per quelli che sarebbero interessati e che un po' si vergognano, insomma, di avere questo interesse per una cosa che viene comunque presentata come obbligatoria. Per cui io fino all'età dell'università a teatro sono andato 3 volte a vedere 3 spettacoli orrendi di attori che mi sembravano morti in quel periodo, e a distanza di 30 anni invece sembra che lavorino ancora e continuano a rubare il posto a chi invece il teatro lo fa seriamente, insomma, e lo fanno anche ad un livello molto alto, alcuni con tanti soldi, come si fa in Italia. Insomma, adesso qua stiamo nel Vaticano, sicuramente la situazione è molto diversa, non so se conoscete come funzionano le cose in Italia, però in Italia i grandi teatri producono spettacoli e se li vendono tra di loro, e quindi non è che non ci siano soldi per il teatro, diciamo che non ci sono soldi che non vadano, insomma, sempre nelle solite mani. A un certo punto, però, stando all'università, scopro che esiste anche un altro teatro, che non è quello dei grandi teatri stabili, delle grandi compagnie, quelle che occupano tanto spazio nei giornali, adesso fortunatamente non più, insomma, e perché il teatro, insomma, è talmente ormai una cosa che nei giornali passa solo raramente, certe volte anche sui giornali più importanti, con le faccette, il sorriso, insomma, il ghigno, lo schifo. E lì mi accorgo che esiste un altro teatro, il Teatro delle Briciole di Parma, Enzo Moscato, mi capitava di vedere in quel periodo, gli Alfieri di Asti, che adesso è una compagnia che sta un po' in difficoltà, e mi accorgo che esiste appunto qualche altra cosa di vivo, che non è quel teatro morto o mortale, come diceva Peter Brook, che è meglio, insomma, evitare. E faccio per caso un paio di laboratori lì all'università, e avendo iniziato in quegli anni a studiare antropologia, mi è sembrato che nel teatro ci fosse un'oralità che fosse davvero l'altra parte dello studio antropologico. Cioè, quando fai ricerca etnografica raccogli delle storie, queste storie però quando vengono raccolte muoiono in qualche maniera, un po' come quelli che collezionano farfalle, e sono molto belle da vedere, però sono infilzate ad un ago, mentre invece quelle che volano via da sole le vedi un attimo e poi scompaiono. Allora come fai a vederla la farfalla? O la vedi ferma, morta, oppure viva per un attimo. Ecco, nel teatro c'era una maniera per rianimare quel materiale che invece veniva raccolto attraverso la ricerca etnografica. Dico una banalità: raccolgo una storia di un contadino, questa storia il contadino può raccontarla lui, e magari raccontarla solo in quel momento, i canti. Una volta proprio stavo con un contadino, si chiama Fausto, nel Gargano, e gli chiedo di cantare una canzone, e lui prima cosa mi dice: tu mi chiedi di cantare questa canzone perché poi mi registri. E lì penso, cioè, mi è passato davanti generazioni di antropologi rompiscatole che hanno torturato i poveri contadini. E l'altra cosa, poi mi ha detto: io queste canzoni, questi canti, noi li facevamo quando lavoravamo la terra, adesso non lavoriamo più la terra, e quindi non c'è più senso fare questi canti, ovviamente. E allora tu raccogli comunque un canto del lavoro che non viene più utilizzato, che in qualche maniera quindi è materia morta, e gli dà una nuova vita attraverso quest'altra oralità che è il teatro. Io così ho cominciato, e così ho continuato, nel senso che ancora oggi i miei spettacoli nascono da un lavoro di ricerca, di intervista.
Il teatro, appunto, il mestiere dell'attore a teatro spesso diventa anche qualcos'altro. Alcuni attori diventano quasi paladini, in un certo senso, dei diritti dei cittadini, dei ricordi, delle memorie. In questo caso, ogni tanto, soprattutto nei momenti di crisi o di disequilibrio sociale, tu senti questa responsabilità, ti senti un po' paladino dei tuoi connazionali. In effetti ti viene data la possibilità di dire delle cose, degli spazi per farlo, una platea di gente che ti ascolta. Mi sto anche un po' agganciando a Pro Patria, il tuo ultimo lavoro pubblicato da Einaudi, uscito il 16 ottobre, che parla proprio di questo, di un uomo, un erbivoro detenuto alla reclusione fino al giorno 99 del mese 99 dell'anno 9999. Quest'uomo scrive un discorso controvertigine che ha un sapore un po' rivoluzionario. Tu ti senti un po' paladino anche?
No, nel senso che non credo nella politica fondata sulla rappresentanza, sulla delega. Non credo che la democrazia, così come l'abbiamo pensata nell'Ottocento e come è stata realizzata in Italia molto tardi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, del ventennio fascista, sia una cosa vecchia dell'altro secolo, e che puzza proprio dell'altro millennio, insomma, come se fosse veramente vecchia di 1000 anni. Quella democrazia lì ce la dobbiamo tenere stretta adesso, quella fondata sulla rappresentanza, sulla delega, perché pare che ci vogliono togliere anche questa, e quindi bisogna in qualche maniera attraversare questo deserto, però bisogna pensare ad altro, cioè ad una democrazia che non sia rappresentativa, che in qualche maniera è un ossimoro, perché se è democrazia, se è potere al popolo, per quale motivo questo popolo, nella parola immediatamente correlata, deve delegarlo il potere a qualcun altro e prenderselo, diciamo, in maniera fantomatica solo una volta ogni 4-5 anni, quando ricapita di andare a mettere una croce su un simbolo senza neanche poter scegliere le facce che stanno dietro quella croce e dietro quel simbolo. E la democrazia vera è quella dove il cittadino non delega a nessun altro il potere che ha e la responsabilità che ha, e la responsabilità se la prende in prima persona e anche il potere lo gestisce in prima persona. E questo è quello che accade in tutte quelle situazioni d'autoorganizzazione, d'autogestione che si stanno moltiplicando in Italia. La Val di Susa è un esempio, anche perché per durata, perché ormai dura da oltre 20 anni, però sono migliaia le situazioni d'autoorganizzazione dove i cittadini si rendono conto che nessun altro se non loro direttamente può per primo muoversi per risolvere quel problema. Cioè, quando la regione, parlo della regione Lazio, parlo sempre di questioni estere rispetto a voi, quindi che voi sentirete lontane, però quando la regione Lazio decide, sceglie insomma quali sono i possibili siti per mettere dei discariche in regione e decide che due di questi siti stanno a distanza di poche centinaia di metri uno dall'altro, ma che stanno in due comuni diversi, quindi sono come se fossero distanti anni luce, uno nel comune di Roma e un altro nel comune di Riano, e nel momento in cui sceglie questi siti e poi demanda tutto e mette il potere nelle mani di un commissario prefettizio e poi subito dopo dice no scusate ci siamo sbagliati, però adesso ormai è il commissario prefettizio che decide tutto, i cittadini si rendono conto che c'hanno a Riano Flaminio due discariche a distanza di poche centinaia di metri, in un posto dove 200 famiglie vivono bevendo l'acqua dei pozzi. Allora questi qui dicono qui una discarica non può esserci, non ci può stare perché avvelenerebbe l'acqua, in una zona dove c'è tutto tufo, quindi un terreno estremamente permeabile. Nei primi giorni c'è stato veramente quello che alcuni chiamano NIMBY, no? Cioè come dire no, questa discarica non la voglio qui perché qui è pericolosa. Poi dopo un po' queste persone stando insieme si sono rese conto che loro non è che non volessero la discarica nel loro giardino, loro non vogliono più la discarica perché sanno perfettamente che ormai da decenni si può fare raccolta differenziata e differenziare fino ad oltre l'80% e quello che rimane non è che va in discarica, diventa materiale inerte che può essere utilizzato addirittura per ricostruzioni, che è pochissimo il materiale che noi veramente non sappiamo come smaltire. E non è normalmente quello che viene prodotto dentro le case, bensì quello che viene prodotto dalle grandi industrie. Detto questo, tu capisci che qui lì si fa politica, non nei partiti, e neanche a teatro. Allora, lì dove i cittadini credono di poter sostituire la rappresentanza passandola dai partiti e dai sindacati che ormai sono fritti, cotti, bolliti, e passarla nel teatro e quindi farsi rappresentare da un attore teatrale piuttosto che uno che fa cinema, uno che scrive libri, lì c'è un errore insomma di fondo che deve essere corretto. Io scrivo delle storie e in queste storie se prendo una posizione politica la prendo a livello linguistico perché penso che il linguaggio che utilizziamo sia stato ormai inquinato da tempo. Se Pasolini parlava di una mutazione antropologica, noi stiamo assistendo ad una mutazione linguistica, e se si cambiano le parole, e le parole sono legate alle cose, le parole servono per dire le cose, la parola è quello che i linguisti chiamano significante, la cosa è quello che chiamano referente extralinguistico, e quello che sta in mezzo è il significato, questa sorta di elastico. Se io invece, visto che non posso cambiare le cose, e incomincio a cambiare le parole, poi quando convinco le persone che le parole sono cambiate, alla fine finisco per cambiare anche le cose. In Ruanda, per uccidere 1 milione di persone in 3 mesi, beh, nei mesi, negli anni, anche nei decenni precedenti, hanno fatto un lavoro affinché quelle persone lì non venissero più chiamate persone. Gli Hutu chiamavano i Tutsi scarafaggi. Allora 1 milione di persone non le ammazzi in 3 mesi, ma 1 milione di scarafaggi si chiama pulizia. In quel caso è etnica, però pulizia.
Leggiamo un frammento di Propatria, abbiamo detto, in libreria dal 16 ottobre. A questo punto però tu sei lo scrittore, l'attore, e chiederei a te di leggercelo.
Lui è nato in un paese in mezzo all'Africa negra, dove c'è poca acqua pure nei pozzi. Un paese dove l'ottimista vede il bicchiere mezzo vuoto perché il pessimista non sa manco cos'è un bicchiere d'acqua. Il negro che fino a 30 anni non l'aveva mai visto il mare. Il negro che sentiva l'Africa addosso come un'immensa galera. Qualcuno gli aveva spiegato che per scappare da quella galera africana bisognava scappare dall'Africa e buttarsi nel mare. Il negro che un giorno aveva attraversato l'Africa e si era commosso la prima volta che aveva visto il mare, ma quando era rimasto da solo in mezzo al mare era stato anche peggio che nell'Africa negra.
Questo era un frammento di Propatria, la voce quella di Ascanio Celestini. E il suo ultimo lavoro edito da Einaudi in libreria già dal 16 ottobre. A proposito di quello che abbiamo letto, ti chiedo, Ascanio Celestini invece si commuove quando vede che cosa?
La commozione è anche un qualcosa di molto istintivo, no? Per cui mi commuovo anche per cose estremamente stupide, anche brutte, cioè, nel senso che ci sono dei filmacci americani che sono costruiti apposta per commuovere le persone, e io mi commuovo, insomma. Mi sono commosso quando mio figlio, forse non era neanche ancora nato, insomma, aspettavamo un bambino, e ho visto quel film di Walt Disney del pesce Nemo,
mi
sono commosso anche, per cui la commozione ormai in qualche maniera è un sentimento, come posso dire, svalutato, perché per comunicare si utilizza molto la commozione, si utilizza molto, si utilizzano i corpi in maniera assolutamente devastante rispetto a quella che è la nostra esperienza personale. E invece commuoversi, nel senso compatirsi, soffrire insieme, muoversi insieme, questo è qualcosa molto più complicato. E a me sembra, in questi ultimi anni, a me accade la stessa cosa, la maggior parte delle persone più che commuoversi provano una rabbia in comune. E allora sì, ecco, molto spesso mi sento più vicino, diciamo, ai miei concittadini, ai miei simili, insomma, o uguali agli altri esseri umani, più per un moto di rabbia che non per un patire insieme, per un muoversi insieme.
Ingredienti delle tue storie mi pare siano comunque l'attenzione al particolare, al dettaglio, che fa passare quasi inosservati la storia ricca di dettagli, ma che ti arricchiscono l'immaginario di chi ascolta o legge. E le tue parole passano con una grande semplicità da te a chi ti sta di fronte, un po' come si fa quando si raccontano le favole ai bambini. A te da piccolo raccontavano le favole, qual era la tua preferita?
Ma diciamo che più che altro dentro casa mia si raccontavano delle storie. C'era mio padre che raccontava storie, le sue storie di quando era ragazzino, e quindi erano storie di guerra. C'era mia madre che raccontava molto meno, c'era mia nonna, in particolare mia nonna materna, che raccontava delle storie, di un repertorio di storie di streghe, che sembrano fiabe di magia apparentemente, ma in realtà sono molto diverse dalle fiabe, perché la fiaba viene considerata letteratura e quindi inventata. Non c'è un narratore né diciamo professionista nel senso riconosciuto perché pubblica libri, né un professionista invece riconosciuto dalla famiglia, da una piccola comunità, perché è un narratore orale che racconta la fiaba del cappuccetto rosso dicendo: è vera, cioè veramente una nonna ha dato un cappelletto rosso alla nipote, questa nipote è legata alla nonna, gli va a portare le frittelle piuttosto che il vino, il ciambellone, la crostata, a seconda delle varie versioni, da Grimm a Perrault, a tutte le altre infinite versioni della tradizione orale. E te le raccontano come letteratura, questo è inventato, mentre invece ci sono delle storie che vengono raccontate come vere. Però normalmente in un ambito orale è impossibile raccontare una storia considerandola vera se è accaduta più di 100 anni prima, perché al massimo posso dire: mio nonno mi raccontava che, ma non posso dire nel 1542 è accaduto che, insomma. E quello fa parte del mondo della scrittura, che le persone gli analfabeti non è che non conoscessero la scrittura, ne conoscevano l'esistenza e forse sapevano anche leggere alcune parole, frequentavano per esempio la chiesa, che è piena di parole scritte ed è piena anche di storie, però la consideravano altro da sé, cioè la chiesa era un altro mondo, non apparteneva alla loro visione del mondo. La visione del mondo era casomai occupata dalla chiesa, come accade molto spesso lì dove viene costruita una chiesa su un santuario preesistente, no? Come a Galatina, dove visto che era impossibile arrestare migliaia di persone che andavano a bere ad una fontanella pensando che quella lì servisse per guarire dal morso della Taranta, e lì allora ci hanno costruito sopra una chiesa, quindi visto che non possiamo combatterla almeno diventa uno dei nostri, insomma. E mentre invece mia nonna raccontava queste storie che erano perse in un tempo indecifrabile, però raccontava come vere. Le streghe di cui raccontava mia nonna non erano le streghe quelle del Malleus Maleficarum, quelle che erano totalmente altro, o meglio detto qui Radio Legato, Tighter Alter e tutt'altra cosa, però che erano totalmente il maligno. Ma erano donne che, come tutte le altre donne, vivevano in un contesto femminile, però ad un livello superiore, erano delle super donne, delle oltre donne, perciò che in qualche maniera erano emancipate rispetto al modello maschile che ci avevano come riferimento politico egemone, dominante. E mia nonna, raccontando le donne, in qualche maniera si emancipavano, trovava una sorta di emancipazione attraverso il racconto, e quindi noi bambini stavamo lì in questo luogo femminile che era la cucina, dove c'erano donne che raccontavano la storia delle donne emancipate, e però noi che eravamo bambini, quindi né maschi né femmine fino a una certa età, vivevamo questi racconti come una straordinaria visione di un oltremondo. In più, cioè, mia nonna raccontava anche le gesta di sua sorella più grande, che faceva, toglieva le fatture, per cui per noi era quel momento lì, mentre si cucinava o si lavavano i piatti, il momento in cui veramente si entrava in un mondo completamente magico, però assolutamente concreto, non lontano, non come quando io racconto ad un bambino la storia del Cappuccetto Rosso, sto bambino nel bosco non c'è mai andato, l'ha visto più volte sulle illustrazioni o nei cartoni animati che non nella realtà. Per noi quello lì era assolutamente concreto.
Allora leggiamo velocissimamente un altro momento del libro e queste quattro righe.
La facciata alla finestra della storia fa le amnistie per i reati politici, costruisce la ferrovia, apre le porte del ghetto e libera gli ebrei. La facciata alla finestra della storia gli piace sentire che nelle piazze lo chiamano il Papa Carbonaro.
Pio nono Giovanni Mastai Ferretti.
Giovanni Mastai Ferretti.
Come vorresti invece tu passare alla storia? Quale titolo?
No. Non vorrei passare alla storia. Credo che non sia una cosa buona, nel senso passare la storia, soprattutto per... Io ho un amico da tanti anni che quando andavamo in vacanza insieme, facevamo delle cose insieme, lui faceva le fotografie, io dopo un po' ho capito che lui si faceva le fotografie più non tanto perché in quel momento ci aveva piacere a farsene, quanto per il fatto che poi un anno, due anni, dieci anni più tardi si sarebbe rivisto queste fotografie. È tremenda questa cosa, perché tu non vivi proprio il momento presente, detta in termini molto semplici, non te la godi, no? E quindi pensi che la vita sia la fotografia di una vita vissuta, mentre invece quindi io credo che l'ambizione poi porti anche a questo, l'idea di costruirsi una fama, no? Di diventare un personaggio, è una cosa tremenda. Se dovessimo fare i conti con la nostra traccia che rimane nella storia, insomma diventeremmo morti da vivi, perché insomma nella storia in genere si parla più dei morti che non dei vivi. Dei vivi non se ne parla per tanti motivi, prima cosa perché parlano loro.
Perché vivono.
E poi perché vivono, perché sono, diciamo, ingestibili, perché mutano, cambiano idea. Per cui ecco, io non è proprio un mio problema questo. Un libro pure come Propatria, che parla anche del risorgimento, parla anche della prigione, della galera come oggi, insomma questa istituzione criminale infame che in particolare in Italia è particolarmente efferata, insomma una persona per niente estremista come il presidente Napolitano più di una volta ha parlato del carcere italiano come forma di tortura, ma ce lo rinfaccia, come si dice, insomma anche l'Europa. Per cui ecco, un libro così poteva magari uscire anche due anni fa, insomma, quando tutti parlavano del risorgimento. A me però interessava parlare della prigione, insomma, e quindi è uscito con quei suoi tempi.
Un'ultima domanda: se ti chiedessero di scrivere una storia ambientata nei nostri giorni con tutti i pro e i contro, senza entrare nel dettaglio, per raccontare la situazione economico-sociale di questi tempi, chi sarebbe il tuo protagonista?
A me piacerebbe lavorare su un alcolizzato, nel senso, perché mi dà l'idea che nell'alcolismo sia una delle tracce più evidenti della nostra condizione. Cioè l'idea che, visto che si sta alzando il rumore di fondo, si deve alzare anche il livello diciamo, di sballamento, come dicono i più giovani, comunque, di distrazione. E in qualche maniera a me sembra che la maggior parte delle persone vogliono sempre stare da un'altra parte. Un po' come quando stai sull'autobus. L'autobus è pieno e tu c'hai addosso quello che suda, quello che parla al telefono, che urla, quello che puzza, quello che sente la radio in cuffia, e quindi la devi sentire anche tu perché sta attaccata a te. E quindi si alza il livello di tolleranza. Però in realtà non è tolleranza, perché tu, se potessi, ricacceresti tutti fuori dall'autobus. Se fossi ricco, gireresti con l'auto blu, insomma, come i presidenti, come i nostri politici. Però comunque te ne staresti da solo, per conto tuo, senza tutte le persone addosso. Per cui devi alzare questo livello di sballamento. Però vorresti comunque stare da un'altra parte. Allora quello va al lavoro in ufficio, però vorrebbe stare a fare la spesa. Quello che va a fare la spesa però non vorrebbe stare al supermercato, quello che lavora tutta la settimana, il padre di famiglia, torna a casa la domenica, la passa metà a lavare la macchina, metà a guardare la partita, perché nessuno di noi sembra che voglia stare dove sta veramente. E quindi viviamo tutti come se fossimo appunto già tutti ubriachi, e ubriachi costantemente, come ubriaco appunto un alcolista che tutto sommato anche quando non beve pensa a quanto è bello il momento in cui inizierà lo sballo, insomma lo sbandamento. Ecco, a me sembra che stiamo tanto vivendo in questa maniera.
Dopo il Vittoria?
Dopo il Vittoria ricomincio la tournée. Chi fa teatro vive in tournée, e quindi magari sta tre settimane in una città, poi incomincia a fare tutte date singole, staremo in Toscana. Poi io continuo a girare con la compagnia, che è una compagnia piccolissima, poche persone. Noi in tournée normalmente siamo in due, massimo in tre, e continuiamo a girare con tutti gli spettacoli degli ultimi 10 anni. Fabbrica, che è lo spettacolo che faccio in questi giorni al Vittoria, è uno spettacolo che ho debuttato 10 anni fa e che continuiamo a portare in giro. E poi a gennaio invece staremo all'estero, poi non al Vaticano, ma in Belgio, perché in Belgio stiamo producendo uno spettacolo che si chiamerà Discorsi alla Nazione, Discorsi alla Nazione, con un attore belga che ha un nome molto italiano, si chiama David Murcia, però insomma è belga, quindi debutteremo insomma all'estero con questo spettacolo in francese.
Allora, teatro e in libreria con Pro Patria, appena uscito il 16 ottobre. Grazie a Scanio Celestini per essere stato con noi, buoni giorni.
Grazie a voi, buone giornate.